Ancora una volta, Padre, noi ti ringraziamo perché tu ci illumini attraverso i tuoi profeti, sono coloro che stanno davanti a te e che leggono gli eventi alla luce della tua parola. Dona anche a noi questa capacità di aprirci a te per leggere la nostra storia, la storia che sta attorno a noi, nella luce giusta, la luce del tuo amore, della tua sapienza, che non permette che niente accada a caso e che sei capace di togliere, di prendere e di far fruttificare anche l'apparente fallimento. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu sei venuto a insegnarci questa strada e l'hai percorsa prima di noi. Tu sei per noi un esempio di discernimento, di apertura del cuore al Padre. Donaci un cuore aperto, deciso, generoso. E preghiamo anche te, Spirito Santo, perché tu ci sei stato diffuso nei nostri cuori e noi abbiamo bisogno di te, di questo soffio vitale, di questo respiro che viene dal Padre e dal Figlio e che sei tu. Donaci di lasciarci guidare con semplicità, con abbandono, con spirito filiale e fraterno. E preghiamo anche te, Maria, che sei la madre di Gesù. Donaci il coraggio di fare quello che hai fatto tu, di dire il nostro sì e di dirlo non con le parole ma con la vita, con le nostre scelte di ogni giorno. E ti preghiamo di supplicare il Signore perché davvero questo avvenga. Amen. Siamo al quintultimo dei profeti, cosiddetti profeti minori, o secondo la dizione ebraica, i 12. Sono quasi tutti brevissimi, compreso Abacuc, di cui noi adesso cercheremo di introdurre, non di leggere, ma di introdurre un po' il libro, piccolo libro, pochi capitoli, mentre invece ce n'è uno che è abbastanza grosso, pur chiamato profeta minore, Zaccaria ha tanti capitoli, e quindi che è il penultimo, l'ultimo è Malachia, comunque. Bene, vogliamo allora vedere un po' questo, com'è, ci domandiamo com'è questo libro. Intanto viene presentato come un oracolo ricevuto in visione da Abacuc. Dio mi ha risposto, mi è apparso, in qualche maniera un po' come è apparso a Mosè, non è detto che sia un'apparizione, ma potrebbe essere una luce, una illuminazione interiore profonda, ecco, e contiene una lunga preghiera anche, oltretutto, che è una delle preghiere che vengono lette ogni tanto nelle 4 settimane delle lodi, succede di leggere anche Abacuc, questa preghiera che Abacuc ha steso, ecco. E si dibatte, per il profeta Abacuc, dibatte il medesimo problema di Giobbe. Vi ricordate Giobbe? Perché, se sono giusto, devo soffrire. Perché il male? Perché la sofferenza? E allora ecco il dubbio, no? Ma il Signore è presente, è crudele. Ricordate che il libro di Giobbe è uno dei libri poco conosciuti, perché non è facile da leggere. San Girolamo dice: il libro di Giobbe è come un'anguilla, lo prendi da una parte e sguscia dall'altra, ecco, scappa. San Girolamo, grande traduttore, eh? E noi abbiamo solo in mente un proverbio che è falso, che già dice che la scarsa conoscenza che abbiamo di Giobbe, se ci sono alcune cose su cui uno sarebbe disposto a giurare, che sono contenute nella Bibbia, che sono vere, in realtà sono frutto della nostra lettura superficiale. La pazienza di Giobbe, no? Paziente come? Assolutamente no. È paziente per due capitoli. Poi ci sono 40 capitoli di bestemmia. Cioè vuol dire che uno si è fermato al secondo capitolo e non è andato oltre. E vuol dire, se c'è uno che è impaziente, addirittura dice, Signore, tu sei peggio, a Giobbe arriva a dire, tu sei peggio di un guerriero assiro che si diverte a fare il tiro a segno sui prigionieri. È duro, dire al Signore una cosa del genere. Eppure il Signore dice, Giobbe ha detto le cose più vere di me, mentre gli amici hanno presentato un Dio tradizionale, eccetera. No, Giobbe ha capito veramente che io sono presente anche in queste situazioni, tant'è vero che dice, alla fine del libro di Giobbe dice, Signore, io no, devo chiudere la bocca, devo mettermi una mano sulla bocca e non parlare più. Perché? Ma perché ho capito chi sei adesso. Sei uno che non lascia solo l'uomo nemmeno nella malattia. Cioè tu parli non solo quando le cose vanno bene, ma parli anche attraverso la desolazione. Le altre cose su cui la gente scommetterebbe è la mela di Eva. Non c'è nessuna mela, si parla di un frutto. Oppure pensate a un'altra cosa, il cavallo di San Paolo, balzato da cavallo, vi immaginate, normalmente guardate i quadri, allora uno mette i quadri, San Paolo che era un rabbino, vestito da soldato romano che cade in terra, San Paolo era romano ma era un rabbino, lo stesso si vanta di essere fariseo, figlio di farisei, della famiglia di Beniamino, quindi un grande... Allora capite, cioè, probabilmente era a piedi, magari col bagaglio su un asinello insieme alla carovana, e è stato buttato in terra, cioè vuol dire buttato a terra, vuol dire il Signore ti ha abbattuto dalla tua presunzione di essere chissà chi, no? Quindi saper interpretare, oppure domanda, San Tommaso ha messo sì o no il dito nelle piaghe di Gesù? Nel Vangelo non c'è detto. Hai veduto e hai creduto, non dice hai toccato. No? Dice, metti qui la mano. E lui invece si abbassa, si prostra, mio Signore, mio Dio. Però tutti i quadri che abbiamo in mente, c'è addirittura un quadro del 600 dove sembra che uno stia imbucando la lettera del costato di Cristo. No? Per dire come spesso noi siamo più suggestionati dalle immagini che abbiamo che neanche nella Bibbia, che magari abbiamo letto in maniera distratta, ecco, un po' per dire. Quindi Abacuc presenta un po' questo stesso dibattito di Giobbe, che è anche il dibattito del Salmo 73 o in ebraico 74. Vi leggo un pezzo di questo Salmo per capire come Abacuc dice più o meno la stessa cosa. Comincia così. O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati del popolo che ti sei acquistato ai tempi antichi, hai riscattato le tribù, il tuo possesso, il monte Sio dove hai preso dimora. Volgi i tuoi passi verso queste rovine eterne, il nemico ha devastato tutto, nessun santuario. La tua domanda è quella di Abacuc. Signore, dove sei? Ma ci sei o non ci sei? Quindi c'è proprio questa angoscia, no? Di Abacuc che si domanda, ma Signore, dove sei? E poi avanti dice, ruggirono gli avversari nel tuo tempio, issarono i loro vessilli come insegna, come chi vibra in alto la scure, qui sono i babilonesi, no? Che arrivano per distruggere il tempio di Gerusalemme, era fatto di legno di cedro, cedri, grandi alberi, no? Alti fino a 20-25 metri, quindi non dal Libano, quindi veniva chiamata il grande colonnato del Tempio, la foresta del Libano, per dire quanti tronchi enormi c'erano, e lì basta legno resinoso, questi hanno buttato le fiaccole nel Tempio, l'hanno bruciato, un attimo, non può donare. Allora ti dice, ma come? Questi qui sono venuti, ruggirono, entrarono, no? Come chi vibra in alto la scure, come il contadino che va nella foresta, eccetera, frantumavano le porte, hanno dato le fiamme al tuo santuario, hanno profanato e demolito la tua dimora, la dimora del tuo nome, pensavano distruggiamoli tutti, hanno bruciato tutti i santuari del paese, non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti e tra noi nessuno sa fino a quando. Fino a quando, Signore? Fino a quando? Ecco ancora, no? Vedete che c'è questo essere arrabbiato col Signore. Signore, ma fatti vivo, svegliati, ma dove sei? Fino a quando insulterai? Il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome. Perché ritiri la tua mano? Vedete quanti perché, no? Rivolti a Dio, eh? Con la tua potenza hai diviso il mare, quindi allora cosa fa? Che cosa mi salva? Il pensiero di quello che tu hai fatto. Tu, Signore, sei riuscito perfino a farci passare attraverso l'abisso, il mare. Allora credo che sei capace ancora, no? Hai spezzato la testa del Leviatano, i mostri marini, il simbolo del demonio, fonti e torrenti hai fatto scaturire, tu è il giorno, tu è la notte, quindi ricorda anche la creazione, no? E poi dice, ecco, ricorda Signore, il nemico ha insultato, l'umile è stato confuso, eccetera, eccetera. Ecco, volevo solo farvi vedere che in fondo è un tema che ricorre nella Bibbia, ecco qui almeno ricorre, Salmo 73 sembra che sia qualcosa che riprende un po' quello che a suo tempo vedremo di Abacuc. E ora non sappiamo bene nemmeno a chi si rivolge il profeta, i suoi uditori non sono precisati. Probabilmente si rivolge anche ai nemici, i nemici di Giuda possono essere anche i suoi stessi abitanti, cioè questi abitanti che alleandosi con i babilonesi ne hanno provocato poi, cioè quando tu ti allei, ricordatevi che allearsi con una potenza straniera voleva dire assumere anche i suoi dei, ricordate la perversione di Salomone, no? Che per fare dei contratti e per avere delle alleanze con i potenti della terra aveva sposato le figlie di tanti re con cui aveva fatto, per cui naturalmente ogni moglie che era idolatra diceva costruiscimi un tempietto per la mia divinità, costruiscimi una cosa. Quindi Salomone in pratica, per far contente le diverse mogli che erano tutte straniere, andava a sacrificare l'uno e l'altro, per cui ecco viene presentato che alla fine la caduta di Salomone è dovuta proprio alla sua presunzione di potersi alleare con tutti, dimenticando che Dio è unico, perché allora in fondo conquistare, bruciare un tempio di una divinità voleva dire io ho sconfitto questa divinità perché questa divinità non ha saputo difendere il suo popolo, la terra che era sua. Non so se mi sono spiegato. Quindi, ecco allora Abacuc dice, ma Signore, noi siamo tuoi perché non fai niente. E ci domando, quindi, e quindi però si capisce come Abacuc intuisce che Dio si è servito anche dei babilonesi, un popolo molto malvagio, per punire il suo popolo. E per questo Abacuc, uomo di Dio, pone delle domande a Dio. Ecco, e il libro è composto probabilmente, tanto il libro se voi guardate, vedete, oppure cominciate a leggerlo a casa, comunque ha un tono liturgico e buona parte del libro fa pensare che Abacuc avesse familiarità con le celebrazioni del Tempio di Gerusalemme, perché descrive le cose, eccetera. E il libro fu probabilmente composto alla fine del VII secolo, non è facile determinare i destinatari delle parole di Abacuc, dato che non sono menzionati esplicitamente. C'è un riferimento ai Caldei, cioè ai babilonesi, come esecutori del giudizio di Dio, cioè Dio si è servito di loro Perché? Perché ti sei allontanato da lui, hai scelto loro, hai scelto gli idoli e guarda cosa ti succede. Ricordate che Dio non è che ci punisce, ci puniamo da soli. E allora ecco qui questa sottolineatura, no? E quindi probabilmente parla Abacuc degli stessi abitanti di Giuda, forse i capi del popolo, ma questi esecutori potrebbero essere anche gli assiri, perché di per sé va bene per l'uno e per l'altro, perché anche gli assiri hanno fatto danni. Gli assiri sono stati distrutti dai babilonesi e i babilonesi non hanno trionfato per tantissimo tempo, perché poi arriveranno i Medi, arrivano i persiani, Ciro, che crede di aver conquistato anche lui, e poi viene ucciso addirittura da una donna, cioè ucciso da un esercito di una regina, e addirittura questa regina, Tomiri mi pare che si chiamasse, se non ricordo male dalla storia, studiata in liceo, regina Tomiri, che dopo che Ciro è stato ucciso, preso in battaglia, eccetera, riempie un otre di sangue, gli stacca la testa e la immerge la testa di Ciro nell'otre colmo di sangue e dice: hai avuto sete di sangue nella tua vita, saziati adesso. Per dire, macabro, no? E quindi per dire come siamo di fronte a usi e costumi che però non sono molto lontani da quello che abbiamo visto nella seconda guerra mondiale con il nazismo, i campi di concentramento eccetera, e quello che stiamo vedendo ancora adesso sotto l'assalto delle truppe di coloro che dovrebbero stare a casa loro e invece vanno perché giustamente dicono che stanno conquistando un territorio loro, perché quando uno è presuntuoso tutto è suo, sempre così, no? Quando uno è arrogante, se sia suo o non è suo, lo fa diventare suo, è sempre un po' così. E allora dicevo, probabilmente il contesto di Abacuc probabilmente veniva dalla classe sacerdotale, non sappiamo bene però. E però ecco, in ogni caso il messaggio di Abacuc è una parola di consolazione, di speranza per gli ebrei fedeli al Signore. Ed è in fondo, potremmo dire, che troveremo che è il trionfo della fede. Alla fine ricordiamo che Babilonia è marciata contro Gerusalemme, contro Giuda, quindi il regno del sud, perché il regno del nord era già stato distrutto, ve l'ho già detto, dagli assiri. Nel 597 Gerusalemme venne assediata, il re deve spalancare le porte perché se no sarebbe stato distrutto tutto, e allora i generali di Nabucodonosor scremano la società, cioè portano via tutta l'intelligenza, i sacerdoti, gli scribi, quelli che erano istruiti, eccetera, eccetera, una prima deportazione di grosso modo 12.000-13.000 persone, una scrematura, in modo da dire: questi che potrebbero essere i ribelli, noi li portiamo via, potrebbero servire a me, se sono saggi, li deporta a Babilonia, 597. Ma Israele non ha capito. Ricordate che anche Geremia dice: state attenti, è inutile che combattiate, scegliete Dio, aprite pure le porte, almeno sarete risparmiati. E invece no, non ascolto, come sempre i profeti non vengono ascoltati, no? E allora arrivano quando finalmente 587, 10 anni dopo, di nuovo i babilonesi arrivano, questa volta non risparmiano la città. Addirittura Geremia andava sugli spalti a dire ai combattenti: andate a casa, tanto abbiamo già perso. Quindi figurarsi, poi l'ha messo in prigione come disfattista, no? Perché come? Stiamo combattendo per difendere la patria, tu dici andate a casa. Ma sì, perché se avete abbandonato Dio, vi fidate delle vostre armi, sappiate che Dio non è con voi. E quindi andate a casa, spalancate le porte, perlomeno vi salverete ancora un po', e invece no. Per cui, e qui in fondo siamo in questa in questa situazione di disastro totale, e allora il dilemma del profeta, dicevo la prima domanda, no? Come viene risolta? Come può essere Dio giusto e buono, che odia il male, mandare contro il suo popolo una nazione che fa della propria potenza un idolo? Anche se, come egli ammette chiaramente, perché permette ai caldei, cioè ai babilonesi, che vengano a pescare sempre nel mare dell'umanità? C'è un'immagine, il pescatore getta la rete e pesca i pesci, guarda, così fa Nabucodonosor. Signore, ma tu permetterai che questo qui peschi i pesci, che sono gli uomini dell'umanità, e poi facci sacrifici alla sua rete? Non riconosca che questi pesci in realtà sono tuoi, e lui li sta rubando. E la risposta di Dio è no. Quando si tireranno i conti finali, solo l'uomo che confida in Dio e rimane fedele, questo vivrà. Ecco la fine del discorso di Abacuc. Guarda, il giusto vivrà per la sua fede. Dio punirà l'arroganza e l'orgoglio di ogni individuo. Maledetti coloro che afferrano avidamente quanto appartiene agli altri, che giustificano i mezzi più crudeli per i loro scopi egoistici, che danno la scalata al potere calpestando gli altri, che distruggono, disumanizzano, adorano gli idoli fatti dalla mano dell'uomo. La vita di tutti, di questi tali, è perduta, qualunque sia la sua nazionalità. Questo è. Allora la conclusione è: davvero il giusto vivrà grazie alla sua fede. Vuol dire, ricordate che fede vuol dire appoggiarsi a Dio come una roccia. Credere, questo nella lingua ebraica, appoggiarsi a Dio come una roccia. Allora, solo colui che si appoggia a Dio come una roccia troverà la sua salvezza. Devi appoggiarti a Lui, non ad altri, non alla tua sapienza, non alla tua intelligenza, alla tua bravura. Ricordati, è solo appoggiandoti a Dio. San Paolo poi riprenderà tutto questo nella lettera ai Romani, quando dice: il giusto vivrà grazie alla sua fede, non grazie alla sua bravura o grazie alla sua intelligenza, ma grazie alla sua fede. Ebbene, allora penso che già questo vi ha un po' incuriosito. Potete poi, se volete, cominciare a leggere, perché ci vorrà molto tempo prima che lo riprendiamo. Riprenderemo e leggeremo Abacuc. E comunque, questo voleva essere un po' un'introduzione, capire chi è, cosa ha fatto, dove ha vissuto, che cosa faceva, quel che possiamo decifrare da questo brevissimo libro. Concludiamo ringraziando il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.